Vini, tanta roba. Quindicinale sul vino e tanto altro. Una trasmissione a cura di G. Barbasso con Teseo Geri di Vini, tanta roba.
Buon pomeriggio, buon venerdì, Teseo Geri, buon pomeriggio.
Ciao Giovanni, ciao a tutti e tutte.
Allora, bentornato naturalmente nella rubrica che tu guidi magistralmente, che risponde al nome di Vini Tanta Roba. Ce ne andiamo in giro, andiamo a cercare i vini particolari, o meglio tu ci racconti vini particolari che poi sono all'interno del tuo roster, si dice nel mondo musicale, non lo so, comunque proprio nella tua distribuzione Vini Tanta Roba.
Nella mia bauliera.
Nella tua bauliera.
Sulla lì è piena di spezie rare e di disperdo per il globo.
Prima o poi, almeno una volta nella vita, intercetterete sulla Fipili il nostro Teseo Geri. Fermatelo, fategli un cenno, dite che lo conoscete, vi fate un bicchiere in uno dei distributori di benzina.
Era un'idea quella,
Ce l'avevi già avuta?
C'era un progetto.
Vabbè. Allora, un giorno faremo una puntata solamente con le idee di Teseo Geri.
Sì.
Con le idee di Teseo Geri per quanto riguarda il mondo del vino. Sono tante, magari sì. La prossima qualcosa viene fuori. Dove ce ne andiamo oggi?
Ce ne andiamo in Francia, un doveroso omaggio ai nostri cugini d'Oltralpe, insomma.
Tu lo dici con un po' di sarcasmo? Perché comunque tra i i viticoltori francesi e i viticoltori italiani c'è sempre stato un po' di tensione, la Francia ci ha sempre visto un po' dall'alto in basso, lo possiamo dire proprio liberamente?
Ma sì, ora sfatiamo anche un mito, diciamo un uso comune, non è che i vini francesi sono meglio dei vini italiani, oddio, è già... per sé sbagliata la domanda, perché è come paragonare due ex fidanzate, non è che una è meglio dell'altra, si amano entrambe per motivi diversi e quindi i francesi sono partiti due secoli prima rispetto agli italiani a fare vino di qualità. I francesi hanno costruito un modello completamente diverso, loro nell'Ottocento già mettevano il vino in barrique, noi si metteva il vino ossidato in contenitori scolmi, è normale che poi la qualità viene diversa, e poi loro avevano fondi diversi, avevano Luigi XV che ovviamente gli hanno tagliato la testa, però, ha sviluppato tutte le arti bianche della panetteria, della pasticceria e anche del mondo del vino, ha permesso la nascita dello champagne.
Quindi con estrema maestria nella tua dialettica e nel racconto del vino, insomma, ci fai capire che ne sanno abbastanza, ne sanno tanto, sono partiti prima,
è
proprio una roba culturale.
Anche sulle spalle di tante persone, dobbiamo dirlo, perché mentre Luigi XV beveva champagne c'era gente che moriva di fame, però anche lì è stato un errore di produzione che ha portato alla reazione di quel vino lì, e poi è stata una percezione anche sbagliata, che ha portato al fascino e il successo di quel vino. Io il primo vino che ho importato della mia distribuzione Tanta Roba è stato uno champagne, però abbiamo fatto un progetto, un piccolo vignaiolo, e si chiamava Champagne Le Clochard, perché era un omaggio, era una scelta di libertà, andavo a valorizzare la tradizione, la storicità di una produzione così tipica e legata a una regione francese, piuttosto che andare a sottolineare il lusso dell'appellazione. Quindi, così come un clochard, che al di là dei problemi umani, di disagio che ha, andavo a scegliere la visione più filosofica di una scelta di libertà che fa un clochard e rinuncia a tutto per la cosa più preziosa, la libertà, e quindi di conseguenza abbiamo abbinato lo champagne e clochard a tutta una serie di contesti che non andavano a vedere il lusso, ma piuttosto a champagne, avanzi e champagne, o un contest frittata challenge, o altri mortadella e champagne.
Perché io quando penso allo champagne penso, oddio, questa roba non me la posso permettere, aiuto, è troppo,
esatto,
per me.
Invece nel listino Tanta Roba troverai champagne anche a prezzo e con grande valore intrinseco di materia prima, di grandi qualità, perché quindi si va alla forma, si va alla sostanza, ecco, piuttosto che alla forma, anche a prezzi competitivi, anche per lo champagne.
Bene, bene. Oggi quindi andiamo in Francia, e cosa assaggiamo, cosa beviamo?
Oggi andiamo nella zona, siamo a Samur-Champigny, una zona che siamo nord-ovest, una zona molto fredda, molto fresca, ma che fa vini molto longevi. E, è una zona che già, come dicevo prima, già secoli prima è famosa per la, da secoli prima è famosa la viticoltura, anche perché vignaioli francesi, io devo, ho scelto la Francia anche perché è un esempio molto più combattivo, sono sempre stato molto più incazzato i vignaioli francesi
in generale come esatto. come approccio, cioè esatto. dal punto di vista rivoluzionario in poi, ecco. Quindi,
sì, esatto, sì. Ma anche in vigna lo sono stati, questo approfitto di questa parentesi politica, perché i vignaioli francesi si sono battuti per avere, per esempio, sesti di impianto più stretti, cioè, ovvero,
ecco, spiegalo bene.
Le vigne, per esempio, in Francia sono molto più stretti, i filari sono molto più stretti perché si va a sviluppare una certa densità di impianto, no? Ci sono più piante per ettaro, però non vuol dire sfruttare più la singola pianta. La vite, essendo fittonante, va in verticale, quindi non si danno noia l'una con l'altra, quindi creando un sistema più fitto si hanno più produzione, ma ogni singola vigna
è sfruttata meno.
Produce meno, però questo che comporta che magari non ci passi col trattore, e in Italia c'è sempre stata la necessità industriale di vendere più trattori che vino.
Eh sì, esatto. E quindi guai a toccare le interfile. Insomma,
questo è uno dei mille esempi. Oppure nel 1907 hanno fatto uno sciopero di 800.000 persone in piazza perché c'era il vino algerino che veniva importato per essere tagliato con il vino francese, e i vignaioli del sud della Francia, di fronte a questo primo esempio di, diciamo, globalizzazione, però era una globalizzazione malsana perché era una falsificazione, ecco, quindi c'è stato anche qualche ferito, scontri, insomma, come i francesi lo sai, come dicevi te, insomma, su queste cose diciamo, vanno dritti.
E il vino di oggi va dritto? Cosa ci beviamo?
Oggi ci beviamo un Cabernet Franc, però è la storia. Noi in questa rubrica abbiamo parlato di integrazione, cooperazione, aggregazione, anche liberazione. Oggi parliamo della libertà di una donna che è riuscita a prendere in mano l'azienda dopo 8 generazioni
maschili.
Ecco, lo volevo dire, cercavo un altro,
si può dire
in radio
maschili.
Ok, e quindi una scelta, non è una rivoluzione che ha conquistato grandi cose o una rivoluzione politica, però è stata una bella libertà, una bella presa di posizione di una donna che è riuscita dopo secoli a arrivare a capo della sua azienda e imporre anche il suo nome nell'azienda, cambiando il nome, cambiando anche delle processi produttivi importanti, e riuscire in una zona così tradizionale a imporre una nuova cultura dedita più alla sensibilità, a capire il tempo che passa e che cambia soprattutto.
Ci andiamo a sentire, direi, sonorizziamo un po' la situazione, chiederei alla regia di sonorizzare, sentiamo un attimo com'è questo vino, raccontaci anche un po' com'è.
No.
Le Terrages, Samur Champigny, 2004, Cabernet Franc dai toni vegetali, schivo ed introverso. Come un grande generale della resistenza si concede pochissimo e solo nel tempo. Essere se stessi è l'unico modo di credere in se stessi. L'identità di un territorio, l'identità di un varietale e l'identità di tecniche produttive fa sì che si definisca un terroir. L'omologazione alle richieste del mercato non farà mai un vino famoso, o perlomeno non sarà mai un vino buono. Vini tanta roba non ha vini famosi, ha vini buoni.
Così, toccarla piano, però bello il discorso anche del terroir, c'è un'identità, si beve una storia, si beve un'identità, mi stai avvicinando, posso dire che ho rivalutato un po' tutto il mondo dei vini francesi con questa puntata, perché un po' il, diciamo, superficialmente c'è sempre un po' questa nomea dei vini francesi un po' inavvicinabili. In realtà è bello sentire le storie che racconti di guerriglia all'interno dei vitigni, di resistenza, in questo caso anche lì di libertà, quindi molto molto interessante. Quindi...
Sì, tra l'altro una cantina che è proprio nella capitale del Cabernet Franc, Saumur-Champigny, una cantina scavata nella roccia di tufo. Sono stato, un'esperienza bellissima, proprio la muffa, una muffa buona, ecco, mm-hmm. che mantiene temperature e calore. Un'azienda storica delle vigne con un ceppo grandissimo, c'hanno delle vigne addirittura del 1948, un vino molto longevo e si apprezza nel tempo e che piace a tutti, secondo me.
Piace a tutti, quindi se volete intercettarlo, e tutte ovviamente, se volete intercettarlo sapete dove andare, Vini Tanta Roba, oppure vabbè, così vagate per la Fipi lì, troverete il nostro Teseo Gerry. Tornando in Italia, dove ce ne andiamo oggi? Diciamo per quanto riguarda le realtà toscane.
Ma sì, andiamo a Montespertoli, nella ridente Montespertoli, nella tentacolare Montespertoli.
Nella tentacolare, nella metropolitana Montespertoli.
Sì, no, insomma, una delle un quarto d'ora da Firenze, per i nostri amici che ci ascoltano sulla, qual è la frequenza di Firenze?
93.6 su Firenze,
no, 98. Sempre piaciuto dirlo questa roba, dito ogni tanto, per quelli che ascoltano
da Firenze 93.6, mentre sulla costa 98.9.
Vabbè, siamo a Montesperto, un'azienda di 8 ettari, siamo alla Lupinella.
La Lupinella
perché è una valle piena di fiori, sai questi fiori rossi che si chiamano appunto la lupinella, quest'erba che verso questo periodo, fine maggio, inizio giugno, fanno questi grandi fiori rossi e pare sia una pianta che viene mangiata dai lupi, per questo la Lupinella. È un'azienda dove fa Sangiovese prevalentemente, fa il famosissimo Lupinello, ovvero un vino con Canaiolo, Sangiovese e Trebbiano, quindi una bottiglia da litro con anche uva bianca che ricorda la vecchia ricetta del Chianti di Bettino Ricasoli che
aveva un po' di bianco.
Aveva nella ricetta, sì, c'era il bianco e secondo me ha dato anche quella bevibilità, quella semplicità, quella immediatezza che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Poi quando le cose diventano famose a volte si snaturano,
perdono un po'
e
di
cambiano
identità.
Però inizialmente era così, era una bevanda semplice, così come è questo Lupinello fresco di 12 gradi e mezzo, da servire leggermente fresco d'estate, a pranzo, in piscina, la mattina, ai bambini,
la sera, perché no? Sì. Quindi un vino praticamente dietro casa, fatto che altezza siamo a Montespertoli?
Siamo sui 300 metri d'altezza, classica collina morbida toscana, lunga di sabbia e di mattaioni, tra l'altro con quell'argilla blu che viene chiamata anche mattaioni. Un'azienda, insomma, una zona che si caratterizza principalmente per l'argilla, tanto che la proprietà, insomma, l'usa anche per altre attività.
Quindi questo era il vino di oggi dalla Toscana, ci siamo spostati dalla Francia a Montespertoli. Il prossimo venerdì sarà l'ultima puntata, parleremo di un evento molto particolare, perché come sapete all'interno di Stato Brado con il mitico Teseo ci sentiamo almeno una volta l'anno per vini migranti, in inverno, in autunno ci sentiamo, però il nostro Teseo ne inventa avrebbe una quantità di progetti da raccontare infinite, quindi la prossima settimana non parliamo di vini migranti ma di vini bagnanti.
Esatto, la versione estiva di vini migranti, San Vincenzo 20 giugno sulla spiaggia, un chilometro di spiaggia e al tramonto dalle 6:30 fino alle 1:00, contesto di prime sere estive, piccola degustazione con 50 vignaioli, festa non autorizzata e poi
e via andare. Quindi ci sentiamo venerdì prossimo per l'ultima puntata dove si parlerà proprio di vini bagnanti. Teseo, grazie mille di essere stato
grazie
qui con
a te,
noi,
Giovanni.
Alla prossima,
ciao.
Vini, tanta roba. Quindicinale sul vino e tanto altro. Una trasmissione a cura di G. Barbasso con Teseo Geri di Vini, tanta roba. www.vinitantaroba.it